per chi ha più la rosa,
perché c'è anche l'avvocato.
Sì.
Vabbè, c'è ancora il consulente della parte civile Longarini.
Va bene, allora sentiamo
il dottor Saladini.
Va bene, sì, sentiamo il dottor Saladini, sì, che era rimasto. Allora il dottor Saladini. Saladini, sì. Buongiorno dottor. Buongiorno. Allora, lei ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere quella dichiarazione di impegno.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Si accomodi pure, dia le generalità, la qualifica, parli sempre al microfono, grazie.
Saladini Giuseppe, nato a Civitavecchia il 3 marzo 1957, sono medico, specialista in medicina legale, specialista in psicologia clinica.
Prego, avvocato.
Sì, avvocato Longarini per la parte civile. Dottor Saladini, lei ebbe modo di visitare e di vedere il signor Longarini Fabrizio al fine del luglio del 2001, precisamente dal 23 luglio 2001 in poi, lo ha visto, lo ha visitato, lo ha tenuto in cura, ci può dire...
Certo, l'ho visto, visitato e tenuto in cura diverse volte, in diverse occasioni. Volevo chiedere alla Corte il permesso di poter consultare anche queste mie relazioni che poi dopo produrrò.
Si autorizza il consulente a consultare la propria relazione.
Grazie.
In aiuto alla memoria.
La prima volta ho visitato il signor Fabrizio Longarini il 23 di luglio 2001 presso il mio studio. Erano attorno alle ore 20. Il soggetto venne con un referto di pronto soccorso rilasciato dall'ospedale San Paolo di Civitavecchia e si sottopose a una visita medico-legale. In quell'occasione rilevai la presenza di un ematoma di centimetri 3,5 x 2,5 al capo, a livello della regione parieto-occipitale paracentrale destra, quindi a questo livello, e rilevai anche un'ecchimosi orbitale destra di colorito rosso-bluastro, quindi un classico, diciamo così in maniera volgare, occhio nero, in maniera molto chiara. Il soggetto mi riferì che le lesioni che io avevo evidenziato, obiettivato, che poi fotografai, e ci sono diciamo anche allegate le foto di queste lesioni, gli erano state causate a Genova nell'episodio diciamo attorno ai fatti del G8. In particolare dichiarò di essere stato colpito con una manganellata nella zona di via Barabini, dopodiché una volta trasferito al carcere di Alessandria, mentre si trovava all'interno della struttura carceraria citata, di essere stato colpito al volto con un pugno diciamo da un agente di polizia penitenziaria. E questo fu il primo incontro con il soggetto. Dopodiché io prescrissi una prognosi iniziale di 20 giorni. Dopodiché lo rividi in varie circostanze, in particolare ho qui una certificazione relativa al 18 febbraio del 2002, dove il soggetto venne da me per sottoporsi a una serie di test psicodiagnostici, a colloqui psicodiagnostici, e all'epoca rilevai che aveva una marcata sindrome ansioso-depressiva reattiva. Prescrissi dei farmaci, lo Xanax e l'anafanil, quindi un antidepressivo e un ansiolitico, e rimandai a nuovi incontri. Ho visto poi altre volte il soggetto, fra le varie date del 24 luglio 2005, 30 luglio 2005 e 10 agosto del 2005, per sottoporlo a questo punto ad una consulenza, diciamo, psichiatrico-forense, per rilevare se fossero residuati postumi permanenti relativi ai fatti vissuti dal soggetto. In quell'occasione il soggetto mi riferì a una serie, diciamo, di trattamenti, a suo dire disumani, che aveva subito durante i fatti. Mi riferì di essere stato completamente denudato, tenuto costretto in posizione testa al muro e braccia alte per circa 12 ore, deriso e via discorrendo, e colpito. In quell'occasione gli fece una batteria psicodiagnostica, vari colloqui psicodiagnostici e concretizzare una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress cronico. Per dirlo in maniera molto semplice, il soggetto, oltre a una sindrome ansiosa e a una sindrome depressiva classica, manifesta tutta una serie di comportamenti di evitamento relativi a situazioni sociali, nonché un mutamento radicale di quello che è la sua personalità. Si trattava di un soggetto molto impegnato in vita culturale, un giovane laureato in giurisprudenza, un giovane che era anche un punto di riferimento a livello della nostra cittadina. La nostra cittadina è una città di 60.000 abitanti, quindi ci conosciamo in maniera anche, posso dire, se non personalmente, in relazione alle attività che i soggetti svolgono. Dall'epoca del fatto il soggetto ha cambiato radicalmente proprio modo di vivere, si è ritirato in se stesso, non è più, ecco, diciamo, quel polo di produzione culturale, produzione professionale che era prima.
In particolare, sì, un chiarimento, ha avuto modo di parlare anche per quanto riguarda la partecipazione ad incontri sociali, a partecipazione, so, partite allo stadio,
come dicevo prima, sì.
Gruppi organizzati, altre cose, manifestazioni.
Nel disturbo post-traumatico da stress cronico, proprio in relazione ai lifestyle events, cioè questi eventi estremamente stressanti vissuti dai soggetti, c'è un mutamento di comportamento, di personalità, ed in effetti nel signor Lungarini è successo proprio questo. Lui proprio sfugge da situazioni sociali, da situazioni in cui ci possono essere molte persone, quindi non partecipa assolutamente a manifestazioni pubbliche, è chiuso in se stesso e fa una vita estremamente ritirata che non è consona alla personalità precedente ai fatti lesivi.
Ha avuto modo di parlare con qualche amico di Lungarini Fabrizio, in particolare sì, qualcuno che gli ha riferito anche...
Diciamo che ho avuto modo di parlare con più di un amico del soggetto, anche perché poi ho seguito il soggetto dal punto di vista psicoterapeutico e ho voluto allargare anche la conoscenza dei fatti. E posso dire che questi fatti sono stati confermati da più di una persona.
Presidente, io volevo esibire al dottor Saladini le foto di Lungarini Fabrizio di fine luglio 2001, quando lo vide, se può riconoscere in esse le foto e le lesioni, in particolare all'occhio, alle quali ha fatto riferimento.
Ci autorizza.
Sì, beh, sono queste le foto, sì. Sono le foto in cui si vede in maniera chiara questa chimosi periorbitaria. Chiaramente non si può vedere l'ematoma a livello parieto occipitale destro, peraltro già refertato sia al pronto soccorso che descritto in maniera, diciamo, molto precisa nella mia prima visita medico legale.
Chiedo scusa Presidente, ma se non ho capito male, quelle foto si riferiscono a un colpo all'occhio che non ha ricevuto all'interno del calcio di Bolzanetto, da quello che ha detto il test, quindi c'è opposizione.
Sì. No, il colpo all'occhio l'ha ricevuto all'interno del carcere.
Punto, non di Bolzanetto però, da quello.
Un lapsus mio probabilmente, Bolzanetto, un mio lapsus.
Se non ho capito male però ha detto anche scontri in piazza, ha parlato.
No, allo scontri in piazza l'ho ricevuto una manganellata.
Quindi
comunque poi ci sono gli atti istruttori diversi, questo è il riferimento che fa.
Formalmente c'è opposizione all'acquisizione.
Ci sono altre domande, Presidente, per noi.
Allora, il Tribunale autorizza la produzione delle fotografie richieste dalla parte civile. Si tratta di numero 3, 4, 5, 6, 7 fotografie raffiguranti la parte lesa Lungarini Fabrizio. Il Tribunale ne dispone l'acquisizione agli atti dopo averle siglate. Pubblico Ministero ha domande da rivolgere?
No, nessuna.
I difensori? Ah, sei fotografie, allora conta. Vabbè, grazie dottore, può andare, buongiorno. Allora sentiamo la Rosa.
Sono spariti tutti. Sì.
Ho imputato di reato connesso.
Sì, l'ispettore La Rosa è stato indagato nel procedimento 10.875 ed archiviato. Abbiamo già prodotto sia la richiesta di archiviazione che il provvedimento di archiviazione del giudice. Peraltro non è mai stato sentito, quindi non ha mai avuto gli avvisi, ergo, secondo il pubblico ministero, nella posizione di quell'articolo 210 CPP. Quindi occorre, dovrà essere...
Sì, sì, allora, lei è un avvocato di fiducia, allora le nominiamo d'ufficio... L'avvocato Contu,
sì.
Contu che è presente in aula, lei ha facoltà di rispondere o di non rispondere, che cosa intende fare?
Intendo rispondere.
Intendo rispondere, quindi in questo caso l'avviso che se renderà dichiarazioni che comporteranno la responsabilità di altri assumerà la qualifica di teste. Quindi lei ha l'obbligo di dire la verità come in quanto tale e deve leggere la dichiarazione di impegno stando in piedi.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mio conto.
Si accomodi pure, dia le generalità, la qualifica.
Sono il sostituto commissario Antonio La Rosa, nato il 4 gennaio del 62. Sostituto commissario Antonio La Rosa, tutta una parola La Rosa. Il 4 gennaio del 62, Canolo, Reggio Calabria.
Il testo è comune sia alla lista
Perugini che Poggi.
Perugini che alla lista Poggi. Chi vuole. Beh,
vogliamo noi. Perché...
Prego, no,
scusi. Anche perché il nostro unico test è residuato di una lista già breve, ma abbreviata ancora, perché gli altri furono già sentiti.
E dovrebbe dire il nome Scopesi, della
citazione. Scopesi, difensore di Perugini. Signor La Rosa, non so come si può chiamare, commissario, vice commissario, insomma, signor La Rosa, al momento...
Sono del ruolo ispettori.
Lo posso chiamare l'ispettore La Rosa, per non chiamarla solo La Rosa, che magari qua si chiamano tutti signori. E la mia prima domanda ovviamente non è che lavoro fa, perché lo ha già detto, ma qual era il suo grado all'epoca dei fatti del G8, diciamo, per i quali siamo qua.
All'epoca dei fatti ero ispettore superiore.
Era ispettore superiore. Nella sua qualità, presso qualche...
Facevo servizio alla Digos come,
ecco,
oggi.
Ecco, tuttora presso la Digos. Nell'espletamento del suo incarico, lei è stato inviato al sito carcerario di Bolzaneto?
Esatto, io a Bolzaneto avevo il compito di coordinare la redazione degli atti.
Ecco. Lei, intanto in che periodi c'è stato?
Io ho fatto servizio il 20, il 21, il 22, tre giorni diciamo del vertice.
Orario?
Il giorno 20 e 21 dalle 8 di mattina sino a circa le 2 di notte. Il giorno 22, che era la domenica, siccome non avevamo da fare niente, siamo arrivati con più calma la mattina.
Bene.
E siamo arrivati intorno alle 10, siamo andati via alle 5 del pomeriggio.
In pratica comunque tutta l'intera giornata lavorativa lei l'ha trascorsa per quei tre giorni nel sito. Aveva iniziato a dire spontaneamente, io le chiedo di ricominciare, qual era il suo incarico, cosa ci andava a fare lì, cosa faceva e che cosa ha fatto poi in concreto.
Esatto, io ripeto, avevo il compito di coordinare la redazione degli atti ed ero il diretto interlocutore della dottoressa Anna Poggi, che era, diciamo, la funzionaria che era lì designata al centro prefazione atti. In sostanza, quando le persone venivano accompagnate a Bolzaneto, il personale preposto mi consegnava immediatamente l'annotazione di servizio redatta dal personale che ho operato, mi consegnava gli eventuali oggetti sequestrati e il documento d'identità della persona. Creavo dei fascicoli. Questi fascicoli li portavo al vaglio della dottoressa Anna Poggi, insieme valutavamo i titoli di reato, valutavamo i presupposti per procedere all'arresto o meno. Dopodiché, fatto questo, la dottoressa Anna Poggi stilava un elenco di persone, aveva un elenco delle persone che erano in stato di arresto, che depennava man mano che l'arrestato veniva consegnato alla penitenziaria per la successiva traduzione in carcere. Quindi, svolta questa attività, io, in base agli impegni che avevano le varie postazioni di redazione atti, smistavo le pratiche, smistavo i fascicoli da trattare. Quindi, in pratica, io ero continuamente in contatto col personale che redigeva gli atti per qualsiasi dubbio. Poi io mi preoccupavo innanzitutto di controllare gli atti, di raccoglierli, facevo redigere le informative e le informative le portavo alla firma della dottoressa Anna Poggi, a termine della giornata le consegnavo al dottor Perugini che poi le depositava in procura la mattina successiva.
Al termine della giornata le consegnava?
Le informative?
Sì, al dottor Perugini?
Al dottor Perugini, sì. Che la mattina successiva
non avevo sentito.
Le depositava in procura.
Ecco, le depositava in procura. E la composizione gerarchica, dunque innanzitutto eravate tutti assieme, Poggi, Perugini, sì, La Rosa, sì. Ed altri nello stesso ufficio.
Il centro traduzione di atti era suddiviso in tre stanze.
Ecco.
Nella prima destra ci stava la dottoressa Anna Poggi.
Nella prima destra entrando nella
nel
struttura.
Padiglione ci stava la dottoressa Anna Poggi e poi c'era, ricordo bene, l'ispettore Barbieri e l'ispettore Salomone.
Sì.
La prima stanza a sinistra,
sì,
c'era il sovrintendente Benedetti, il sovrintendente Tripisciano e l'ispettore Norville.
Sì.
E poi era la stanza dove stavo essenzialmente io, perché avevo predisposto uno scaffale dove custodivo gli atti, le copie degli atti, gli oggetti sequestrati, eccetera. Quindi io dicevo che stavo nella stanza della dottoressa Anna Poggi, ma essenzialmente nella prima stanza a sinistra.
Nella prima stanza a sinistra, ma mentre la stanza dove stava la dottoressa Poggi era nella prima stanza a destra?
La prima stanza a destra.
E la seconda stanza a destra, perché ha detto che c'erano,
sì,
tre punti.
Nella seconda stanza a destra c'erano due ufficiali di polizia giudiziaria della squadra mobile.
Ah, della squadra. Quindi, come dico, voi occupavate questi due vani,
esatto.
Dico voi, lei e gli altri che ha nominato e forse anche altre persone. In questi locali chi entrava fisicamente, come regola? Può essere entrato chiunque per avventura.
Ma nei locali dove facevamo la redazione degli atti di solito c'era solo il personale che redigeva gli atti. Poteva capitare che ci fosse qualche persona che doveva firmare un'elezione,
sì,
una nomina difensore o cos'altro, ma essenzialmente c'era solo il personale che operava nella redazione degli atti.
Per la redazione degli atti. E la dottoressa Poggi che ha nominato era nella prima stanza a destra.
Prima stanza a destra.
E Perugini?
Il dottor Perugini, premetto che il dottor Perugini non era nell'ordine di servizio di Bolzaneto.
Ah, ecco.
Nel senso che il dottor Perugini era impiegato sulla piazza. Poi è capitato che nei giorni 20 e 21, nel pomeriggio, sia venuto a Bolzaneto un po' perché personale di Igos aveva proceduto all'arresto di alcuni soggetti. E poi il giorno successivo, credo per lo stesso motivo, a sto punto lui ha ritenuto di rimanere lì per mettersi a disposizione per eventuali problemi, dare una mano. E nel periodo in cui è stato a Bolzaneto, stava solitamente nella stanza della dottoressa Poggiani, a disposizione per eventuali problemi.
Nella famosa prima stanza a destra, in un certo senso. No, lo dico per me perché non vorrei lasciare dei dubbi o capire il contrario di quel che lei ha detto. siamo già arrivati allora attraverso le sue dichiarazioni al punto che poi è quello che a noi interessa, dico noi perché assieme all'avvocato Pendini difendiamo Perugini per l'appunto. Quindi lui è giunto e si è messo a disposizione in qualche modo per dare una mano, esatto. Questo è il senso di quello che lei ha detto.
Sì, esatto, se personalmente qualche volta io l'ho sollecitato su alcune situazioni e lui si metteva a disposizione. Faccio un esempio, ricordo nel pomeriggio, tardo pomeriggio, ero fuori dalla palazzina, diciamo che dalla trattazione atti, e avevo notato che c'era un gruppo di colleghi in divisa del reparto mobile che stava intorno alle persone in stato di arresto che erano in attesa di essere fotosegnalate, perché si era creato un po' di coda perché il sistema di fotosegnalazione era un po' lento. Allora io, per evitare che taluno accettasse provocazione o meno, ho ritenuto di informare il dottor Perugini affinché chiamasse il funzionario del reparto mobile perché facesse allontanare queste persone. E così è stato. Il dottor Perugini ha chiamato un funzionario di cui non ricordo il nome, onestamente. Mi ricordo che era un funzionario, peraltro, ferito durante le manifestazioni. È intervenuto il personale.
Sì, poi lo ha detto, adesso non mi ricordo neanche il nome, ma è venuto a testimoniare.
Sì, era un giovane funzionario che era ferito al viso durante il...
Quindi in questo caso lei personalmente ha sollecitato Perugini ad un intervento volto al fine di evitare cose che non vanno bene e la risposta, la reazione di Perugini è stata immediata.
Sì, è intervenuto immediatamente.
Le risultano altri episodi che possano in qualche modo avere questa stessa caratteristica?
C'è stato un momento in cui io mi trovavo nella prima stanza a sinistra ed è stato proprio lì, ero venuto a conoscenza che qualcuno dall'esterno della casermetta aveva spruzzato qualcosa. Non so se era una sostanza che comunque dava
fastidiosa, comunque sì.
Fastidiosa, irritante, perché le finestre delle celle erano aperte. In questa situazione so che il dottor Perugini non è stato in grado ovviamente di individuare chi è il responsabile, perché nel frattempo si era allontanato, però ha predisposto del personale in divisa all'esterno della caserma affinché nessun altro si avvicinasse alle finestre.
Bene, e volevo chiedere un'altra cosa, me la faccio venire in mente. Sì, genericamente le risulta che abbia avuto contatti non ostili con qualcheduno degli arrestati, che sia intervenuto a livello personale a beneficio di qualcuno degli arrestati?
Ma guarda, ricordo un caso in particolare, perché c'era un signore di La Spezia che era stato arrestato, mi ricordo anche Ferrazzi Fabrizio si chiama
anche il nome di battesimo, complimenti.
Sì, era una persona che era stato arrestato per violenza, resistenza pubblico ufficiale, e aveva una grossa preoccupazione perché pare che il padre anziano avesse assistito al suo arresto in diretta televisiva. Allora aveva la preoccupazione di avvisare immediatamente il papà. Siccome in quel momento c'erano tutti i telefoni occupati, il dottor Perugini ha messo subito a disposizione il cellulare di servizio per chiamata, affinché lui chiamasse il papà. Per ricordo che mi è rimasto impresso perché il signor Ferrazzi aveva apprezzato molto.
Non sento a crederlo. E da questo mi viene da chiedere se ci siano state possibilità per gli arrestati di comunicare o coi consolati o coi familiari o coi difensori.
Coi familiari quando lo richiedevano sempre, coi difensori chiaramente venivano sempre avvisati, con i consolati no, li avvisavamo noi i consolati.
Li avete avvisati voi? Io non chiederei altro, no? Al momento l'esame sarebbe finito, signor Presidente.
Avvocato Pruzzo, lei ha domanda.
Sì, avvocato Pruzzo, difesa Poggi. Senta, ispettore La Rosa, vuole descriverci invece quali erano le mansioni e che cosa effettivamente faceva la dottoressa Poggi ha fatto in quei tre giorni di servizio durante la permanenza a Bolzaneto?
Dunque, la dottoressa Anna Poggi, a parte l'attività che ho già descritto, valutare le informative eccetera eccetera, aveva soprattutto il compito di mantenere i rapporti con il pubblico ministero di turno e in particolare...
Li ha mantenuti male, scusi una battuta, mi permetta.
Nel senso che ogni persona arrestata si adoperava per informare il pubblico ministero e poi essenzialmente manteneva i collegamenti telefonici con il nostro ufficio di gabinetto, che la martellava in continuazione, nel senso detto chiaramente, la dottoressa Napoggi era inchiodata in quella scrivania, se può parlare al telefono, perché c'era l'ufficio di gabinetto che era proprio assillante sotto l'aspetto burocratico, diciamo.
E quali altri poi effettivamente qua, oltre a, quindi come hanno detto peraltro anche altre persone che sono venute prima, altri suoi colleghi, oltre a stare spesso al telefono, che cosa faceva poi materialmente per la trattazione, per quello che riguardava la redazione e la trattazione degli atti degli arrestati e fermati?
Ma per quanto riguarda gli atti, la dottoressa Napoggi chiaramente li valutava. Io, come ripeto, tutto quello prima di assegnare le pratiche le valutavo insieme alla dottoressa Napoggi. Quindi una volta stabilito che c'erano i presupposti per l'arresto o per la denuncia in stato di libertà, era poi compito mio occuparmi della redazione. La dottoressa Napoggi si metteva a disposizione per eventuali telefonate agli avvocati, ai consolati, insomma, era, diciamo che curava tantissimo l'oneroso aspetto burocratico di quell'attività.
Ecco. Senta, lei, la dottoressa Poggi, lei ha riferito che era stava principalmente nella stanza, prima stanza destra della dottoressa Poggi, ma anche nella prima stanza sinistra.
Sinistra, esatto.
Lei tutte le volte in cui si è spostato e poi è ritornato nella stanza, diciamo, che occupava con la dottoressa Poggi, ha sempre trovato la dottoressa Poggi nella sua stanza o ha per caso poi si ricorda se l'abbia vista in giro?
Per quello che ricordo io, la dottoressa Napoggi la trovavo sempre sulla sua scrivania, era sempre lì in quella scrivania, almeno perché io facevo la spola, un po' di...
Sì, è proprio per questo.
Però l'ho vista essenzialmente lì, forse quando si è assentata per andare a mangiare, se c'è andata, perché non lo so neanche.
Ecco, senta, ancora una domanda. Lei ha riferito prima a una domanda del collega Scopesi che i vostri turni del venerdì, del sabato e la domenica, per quanto riguarda gli arrestati della domenica, voi non avete svolto alcuna attività?
No, per quanto... Lei sta parlando di quelli famosi della Diaz.
Ecco.
No, per quanto riguarda la Diaz, guardi, abbiamo preteso che venisse il personale operante a redigere gli atti, quindi non l'abbiamo trattati minimamente. Ricordo che abbiamo aspettato l'arrivo del personale che aveva operato le perquisizioni e l'arresto, gli abbiamo messo a disposizione la prima stanza a sinistra per la redazione degli atti e siamo andati via tutti insieme.
E voi poi, quando siete tornati da lei, ha detto dalle 10 del mattino,
sì,
alle 5 del pomeriggio, che cosa avete fatto materialmente allora?
Beh,
se non vi siete...
Al mattino io ricordo che la dottoressa Poggiana non è venuta subito perché aveva da fare in ufficio. Siamo andati tutti gli altri.
Però... si ricorda, scusi se la interrompo, ma proprio in relazione a questo, si ricorda poi a che ora è arrivata la dottoressa Poggi?
Credo che sia arrivato intorno a mezzogiorno, credo.
Ed è andata via con voi alle 5?
Poi sì, siamo andati via tutti insieme nel pomeriggio.
Ho capito.
Al mattino della domenica noi non avevamo nulla da fare, siamo andati lì soltanto per mettere a posto tutte le pratiche, mettere, questo dire bene, i reperti, fare le copie degli atti. Abbiamo, diciamo...
Avete finito il lavoro dei giorni precedenti?
Era finita la sera quando abbiamo lasciato il sito.
Ecco, senta, lei prima ha riferito di alcuni episodi in cui è intervenuto il dottor Perugini per, diciamo così, risolvere delle questioni che potevano essere imbarazzanti. E sa se la dottoressa Poggi ha partecipato con il dottor Perugini a queste decisioni, insomma?
Certo, il dottor Perugini in queste cose si confrontava prima con la sua collega, diceva che sono due funzionari, chiaramente poi...
E quindi le decisioni le prendevano insieme?
Sì. Erano, diciamo, erano concordate, anche perché, ripeto, la dottoressa Poggiana era lì, funzionario fisso di servizio, quindi si confrontavano prima di decidere di fare.
Ecco, si ricorda se nella mattinata del venerdì avevate avuto dei problemi con i primi arrestati relativi, glielo dico subito perché poi... voglio dire, il segreto di Pulcinella, relativi alla vigilanza degli arrestati stessi.
Sì. Allora, il giorno 20, la mattina, diciamo che c'erano poche persone. I problemi abbiamo cominciato ad averli nel pomeriggio dopo il decesso di Carlo Giuliani, hanno cominciato a portare tantissime persone e ci siamo resi conto che c'era una carenza perché mancava il personale preposto alla vigilanza delle persone arrestate. Chiaramente con la dottoressa Poggiana ne abbiamo discusso.